forza come espandere le ronde in verticale, cioè in modo da aumentare il numero di parole. Adesso vediamo come si fanno, come si fa a espanderle in orizzontale, ossia ad avere lo stesso numero di parole ma con un con una ampiezza di parola multipla di quella del singolo modulo. Sarà molto più semplice, ma direi anche banale. Partiamo dal solito modulo 4K. Quindi con 12 linee di indirizzo a 0 e 8 bit di lato. Y07. Inoltre abbiamo i soliti ingressi in non loro, CS e Penecoli, Output Penecoli. Lo disegno è un po' più, perché mi fa poco voce di fare il CD tra le mani. Allora, indirizzo A01, Y07 in basso. Penable, altro che tenere, magari anche a tenere. Ecco, questo è il nostro modulo. E vogliamo raggiungere una, vogliamo ottenere una ROM con, sempre con 4K allocazione, però per esempio con 16 bit per parola. Chiaramente ci servono a questo punto due modi. Vabbè, le interconnessioni sono abbastanza banali, poiché entrambi i moduli a questo punto, cioè contrariamente al caso un'altra volta, adesso entrambi i moduli devono lavorare contemporaneamente, allora riceveranno in ogni caso gli indirizzi in parallelo. Guardate, uso questa notazione, che è come se i fili passassero sotto al modulo. Questo quando da un lato c'è etichetta e dall'altro non c'è etichetta. E questa è la convenzione dei galottiani, anziché non si sta a passare i labirintici. Poiché devono lavorare entrambi contemporaneamente allo stesso modo, evidentemente avremo anche i cipenemi connessi in parallelo e anche gli altri contenemi connessi in parallelo. Quindi, qui sono le ancora 12 linee d'ingresso al circuito, un unico chip enable che controlla entrambi i moduli, visto che in un dato istante entrambi devono essere o abilitati o disabilitati, stesso link che si portava un chip enable. Semplicemente adesso mi uscite e veniamo. Per esempio gli 8 bit meno significativi dal primo modulo e gli 8 bit più significativi dal secondo modulo. Per cui alla fine qui avremo una parola di uscita che è Y da 0 a 15. Chiaro, a questo punto è facile espandere, no? Per un qualunque numero di bit di parola che sia un multiplo dell'ampiezza di parola del modulo base. Se invece vogliamo espandere, diciamo un caso più generale, sia in verticale, sì, nel contare, allora, a questo punto dovrebbe essere possibile. Supponiamo di volere, usando sempre lo stesso modulo base, dover costruire una ROM da 16 K per 16. Quindi, anziché 4K parole, vogliamo 16K parole, il che significa che in verticale, lungo la verticale, ci serviranno 4 mentre in orizzontale, poiché vogliamo duplicare il numero di bit per parola, ci servirà un'altra colonna di moduli. Forse è meglio disegnarli però Vabbè, vediamo che succede. Non indico gli indici, perché tanto gli indici sono sempre quelli, quindi questi sono gli indirizzi. Queste sono le uscite. E poi abbiamo i soliti chip enable, output enable e così via. Allora, che succede? Chiaramente l'ingresso a questo circuito, poiché vogliamo 16k parole, avremo bisogno di quanti bit di indirizzo? Avremo bisogno di altri 2 bit di indirizzo, no? Poiché dobbiamo selezionare quante righe ha questa matrice, la matrice equivalente. Ciascun modulo ha 4096 righe, no? L'intera matrice avrà 16k righe. Per indirizzare 16k righe ci servono 12 più 2, 14 bit. Quindi i nostri indirizzi d'ingresso saranno da A0 a 13. Anche qua il solito trucco, divide e filter. Quindi noi spezziamo queste 14 linee di indirizzo in 2 porzioni. Una porzione da 12 bit, che, come visto l'altra volta, verranno applicati in parallelo su tutti i moduli. Quindi non solo segnate linee di indirizzo che sono tutte connesse assieme, anche se sullo schema non si vede, in parallelo. Mi restano 2 bit. Questi 2 bit dovrò fare in modo da abilitare, no? Mediante chip enable o output enable, di volta in volta una sola delle 4 righe di moduli. Ok? Così come l'altra volta, con quel bit in più, avevamo selezionato o l'uno o l'altro modulo. Ci torniamo su tra un attimo, vediamo, sistemiamo le uscite, che tanto è facile. Le uscite, ricordando quello che è successo qua, cosa succederà? Che per ciascuna colonna le uscite le possiamo connettere in parallelo, quindi su un bus. Questa cosa abbiamo fatto l'altra volta, no? Se noi studiamo questa seconda colonna, siamo soltanto una generalizzazione di ciò che abbiamo visto l'altra volta. Stessa cosa sui moduli della seconda colonna, solo che adesso dalla prima colonna preleviamo gli 8 bit, per esempio, meno significativi della parola di uscita. E dalla seconda colonna, così come abbiamo visto qui, preleviamo gli 8 bit più significativi della parola di uscita. Questa diventa la parola di uscita finale, che è da 0 a 15. Chiaramente, lungo le righe, così come abbiamo visto qui, chip enable e output enable stanno connessi assieme tra loro. Esattamente come accade qui. Quindi chip enable di questo sta connesso con chip enable di questo, output enable di questo con l'output enable di questo, e così via, riga per riga. Quindi a questo punto cosa succede? Cioè noi otteniamo un chip enable e un output enable per ciascuna delle righe. Questi due dovranno essere controllati dai 2 bit rimanenti di indirizzo. L'output enable non ci preoccupa, perché lo possiamo controllare con un unico output enable di sottosistema, diciamo così. Quindi connettiamo tra loro tutti gli output enable e otteniamo alla fine un output enable generale. Chiaro che la abilitazione dell'uscita generale, no? È evidente che non dipende da quale riga stiamo selezionando. Quello che è importante ai fini della selezione della singola riga è soltanto il chip enable. Come facciamo, dati 2 bit, ad abilitare uno ed un solo chip enable alla volta? Ovviamente con un decoder. Decoder a 4 bit. con il suo bravo ingresso di abilitazione, è comandato, essendo quattro le uscite avremo due bit di selezione, comandato, ma guarda un po', dai due bit di selezione. Le uscite di questo decore vengono a diventare i messaggi che gli vengono condivisi. L'enemo del decore viene ad essere il chip enemo in generale. Quindi che succede? Posto che output enable sia, è chiaro che se output enable è inattivo, qualunque cosa accada sull'abilitazione, selezione dei moduli, indirizzi, locazioni, eccetera, le uscite stanno in testa, che è esattamente quello che vogliamo. Se chip enable è disattivato, cioè sta a zero, tutte le uscite dal decoder stanno a zero. Poiché ciascuna uscita di decoder finisce su un'intera riga di moduli, è chiaro che tutti i moduli saranno contemporaneamente disabilitati. Cioè esattamente ciò che vogliamo è un chip enable disabilitato, cioè un chip enable inattivo. Se invece il chip enable è attivo, cosa succede? Succede che una ed una sola di queste uscite, le uscite di decoder, è attiva, mentre tutte le altre stanno a zero, il che significa che una e una sola riga della matrice di moduli verrà abilitata a lavorare, mentre tutte le altre vedranno il proprio chip enable a zero. Quello che è importante è fare in modo che non ci siano conflitti sui bus di uscita, ovviamente. No? Come si fa a evitare che non ci siano conflitti sui bus di uscita? Occorre evitare che due o più moduli contemporaneamente finiscano, no, col produrre dati sul bus di uscita. Ma su questo noi possiamo stare più che tranquilli, poiché in virtù della presenza del decoder siamo sicuri che al più una delle uscite del decoder sarà attiva e quindi al più una riga di moduli starà riversando dati sul basso di uscita. Chiaro? Oh, detto questo, chiudiamo, abbiamo chiuso con le ROM. E passiamo a vedere il secondo dispositivo di cui avevamo parlato l'altra volta, la PLA, che sta aperto il programma con Logic Array. Chiaro questo discorso? Attenzione, questo è importante anche poi, diciamo, strutture analoghe vedremo anche per le RAM. Solo che nelle RAM poi entrano in gioco, non so, oltre ai dati in uscita, anche i dati in ingresso e l'abilitazione alla struttura. Però la topologia delle espansioni di RAM è identica a quella delle RAM. I concetti che stanno alla base delle espansioni delle RAM sono identici a quelli che abbiamo visto qui. Facciamo un passo indietro dal punto di vista storico e vediamo come venivano costruite le porte logiche, quando ancora diciamo, anche il singolo transistor era relativamente costoso. Le porte NOR venivano realizzate semplicemente con diodi. In che modo? Allora, considerate questa figura. Diodo. Io sapete, un dispositivo che è in grado di condurre con un'impedenza relativamente bassa corrente, se questa corrente viene forzata a scorrere in un certo verso, e i nostri disegni nel verso della freccia. Viceversa, se io forzo corrente a scorrere in verso opposto, il diodo presenta un'impedenza elevatissima, teoricamente infinita. Diciamo, ai nostri fini possiamo immaginare che abbia l'impedenza zero in conduzione e impedenza infinita in interdizione. Allora, guardate questo circuito. Primo ingresso in, secondo ingresso in, qui connessione comune e qui una la solita resistenza di carico connessa verso l'alimentazione positiva. L'uscita viene prelevata da qua. Che cosa succede? Chiaramente gli ingressi, essendo anch'essi di tipo logico, no? Io applicherò due livelli di tensione corrispondenti rispettivamente a 0 e 1, uguali nel caso dello 0 al potenziale massimo, nel caso dell'1 al potenziale prossimo, no? A quello di alimentazione. Allora, è evidente che se entrambi gli ingressi stanno collegati al positivo, e quindi se entrambi stanno a 1 logico, cosa succede in uscita? Non scorre corrente attraverso i diri, non scorre corrente attraverso la resistenza, quindi in uscita abbiamo positivo, quindi 1 logico. Stavo vedendo. Se ingressi entrambi uguali a 1, abbiamo comunque in uscita. Supponiamo adesso invece di applicare ad uno qualunque di due ingressi, essendo simmetrica il circuito dal punto di vista dell'ingresso, è evidente che in queste due righe avremo la stessa uscita. Se uno degli ingressi rimane connesso al positivo, chiaramente il tiro corrispondente non conduce, poiché il potenziale da quest'altra parte sarà non maggiore dello stesso valore positivo. Se invece l'altro ingresso viene messo a zero, quindi ammazza, che succede? Succede che scorre corrente attraverso questa resistenza, attraverso il tiro, verso massimo. No? E quindi il potenziale su questo punto si porta a quello che è il potenziale, la differenza di potenziale ai capi di un diodo in conduzione, quindi circa 0,5 e 0,6 volt. Attenzione che per noi a tutti gli effetti è ancora uno zero logico. Quindi, se un ingresso sta a 1 e l'altro ingresso sta a 0, in uscita abbiamo 0. A maggior ragione, se entrambi gli ingressi stanno a 0, no, questo discorso continua ad essere valido, quindi con gli ingressi entrambi a 0 abbiamo ancora 0 in uscita. Che porta abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato una porta N. E la porta N al tiro di... Siccome questo circuito può funzionare non solo con valori di tensione di ingresso di tipo digitale, ma anche con valori di tensione di ingresso di tipo analogico, in caso io posso più applicare qualunque valore di tensione, è un'analisi un po' più attenta di quella che abbiamo fatto nel caso digitale, ci porta a stabilire che qui in effetti sarà presente una tensione, no, pari alla minima delle due ingressi, alla più bassa. Per cui la porta N realizzata a dire si chiama anche selettore di minimo. Ok? Adesso consideriamo il caso. Adesso abbiamo i diodi collegati in verso opposto rispetto al caso dell'anno, ancora una resistenza di carico, però questa volta, no, alimentata non con una tensione positiva ma con una tensione negativa, quindi sufficientemente al di sotto del valore zero di tensione che corrisponde al nostro zero logico. Anche qua tavola di verità. Allora, che succede nel caso in cui applichiamo per esempio due zeri in ingresso? Chiaro che i due diodi sono comunque in conduzione, vedete, poiché la tensione in ingresso non può mai scendere al di sotto di 0 volt, no? La resistenza a questo punto, contrariamente a quel caso lì, in questa resistenza scorrerà sempre una corrente significativa. D'accordo? Maggiore o minore a seconda di ciò che succede qua sul nodo di uscita. In ogni caso, se io applico due zeri logici e quindi due potenziali di massa qui, i due diodi saranno entrambi in conduzione, ma la tensione che mi ritrovo qui sarà leggermente inferiore a 0 volt. 0 volt, tensione negativa, scorre corrente, quindi qui mi ritroverò 0 volt meno la tensione ai capi del dio. Quindi circa un meno 0,5, meno 0,6 volt. In ogni caso, un livello di tensione che comunque è ancora interpretabile come 0 volt. Quindi in uscita avremo 0. Attenzione, se invece uno degli ingressi sta a 1, per esempio questo, quindi una tensione positiva, e questo sta a 0, quindi una tensione di massa, potenziale di massa, che succede? Succede che il diodo inferiore conduce, facendo arrivare la tensione sul nodo di uscita, a positivo meno 0,506 volt. Quindi diciamo ancora positivo, circa positivo. Ma se questo è circa positivo e l'anodo di questo diodo, l'anodo del catodo, si chiama il quelletto, e l'anodo del diodo sta a potenziale di massa, allora vedete che c'è una tensione, differenza di potenziale negativa ai capi del diodo. C'è un positivo qui e uno zero qui. Dunque il diodo superiore non conduce, no? Lasciando di conseguenza in uscita una tensione circa uguale, quindi poco inferiore al positivo, alla dimostrazione positiva, dunque un 1 logico. Per simmetria anche la terza riga della tavola di verità ci darà un 1 in uscita, a maggior ragione quando entrambi gli ingressi stanno a 1 logico, a questo punto entrambi i diodi conducono, la tensione in uscita è ancora un 1 logico. Che forza abbiamo realizzato? È stata una porta orta. Siccome, cioè, lo stesso discorso che ho detto prima, questo circuito lavora anche se gli ingressi sono di tipo analogico anziché digitale, ma vedete benissimo che se io applico due diversi livelli di tensione, purché sufficientemente superiori al negativo di alimentazione, allora cosa accade? Accade che entra in conduzione il diodo che vede la maggiore tensione applicata sull'anodo, no? Mentre l'altro rimane in perdita. Cioè, ad esempio, se io qui ho 3 volt e qui 2 volt, cosa succede? Succede che qui scorrerà corrente, per cui questo punto sta a 3 meno 0,5, diciamo a 2,5 volt. Ma questo diodo vede 2,5 volte qui, 2 volte qua. Quindi una differenza di potenziale opposta che lo lascia in interdizione e quindi non influisce più sul funzionamento. In altri termini, su questo punto, io mi ritrovo la massima tensione tra le due applicate in questo. In particolare, se queste due tensioni sono quantizzate ai livelli logici che abbiamo prestabilito, abbiamo la funzione ottica. Proprio perché ciò che viene installato in uscita è la massima tensione tra le due, la porta si chiama anche il circuito, si chiama anche selettore di massa. È altrettanto evidente che io posso, per esempio, qui applicare un terzo diodo e avrò una porta end a tre ingressi e così via. Così come anche qua posso applicare altri diodi e avrò una porta OR con ingressi multipli. Perché ci interessa questo? Perché le prime PLA realizzate, storicamente, erano realizzate proprio con porte a diodi. Allora, intanto, cosa si vuole ottenere con la PLA? La PLA serve a realizzare facilmente ed economicamente circuiti anche complessi che siano espressi sotto forma di somme di prodotti. Quindi una PLA realizza al suo interno una o più, in generale più funzioni, come vedremo tra un attimo, realizzate in forma OR di N. E guardate come organizzate. C'è una prima matrice soltanto 3, perché altrimenti poi il circuito diventa incomprensibile, dove ciascuna riga viene chiamata riga di prodotto, linea di prodotto, perché come vedremo su queste linee verranno generati i prodotti di variabile, direzione carica. Sulle colonne di questa prima matrice, è che proprio perché genera prodotti viene chiamata matrice N, se le variabili d'ingresso sono N, qui appaiono due N colonne. Perché due N? Perché ci serve generare entrambe le versioni della singola variabile, forma diretta e forma negativa. Dunque, qui avremo un invertitore. E così via. Non so disegnarne altre. No. Questa sarà la variabile, diciamo, chiamiamola x con 0, di ingresso. Questa è la variabile x con 1 e così via. No? Se avessi 5 variabili d'ingresso, avrei in totale 10 colonne. Una per ciascuna variabile in forma diretta e una per ciascuna variabile in forma negativa. Adesso cosa succede? Succede che sulla riga di prodotto, per ciascuna riga io ho una resistenza di carico connessa al positivo. E in corrispondenza a ciascun incrocio ho un diodo. Non so se riuscite a vederlo, sta connesso in questo modo. Quindi il cavo sta connesso alla colonna di variabile, l'anodo sta connesso alla riga di prodotto. E così via per tutti gli altri. Adesso che succede? Vedete che la resistenza, la riga di prodotto, i diodi e le colonne vengono a costituire essenzialmente una porta N, nel nostro caso, a 4 ingressi. Quindi una porta N che accetta x con 0, vedete, x con 0, diodo, resistenza, dove la riga di prodotto è nient'altro che il nodo di più. X negato, x0 negato, x1 sta qua, x1 diretto, x1 negato e così via. È chiaro che messa così non funziona niente. Perché? Perché avremo in uscita il prodotto x0 per x0 negato per x1 negato. A questo punto avremo questa funzione logica. L'end di tutte e 4 le colonne, quindi avremo un x0 negato per x1 negato, ossia identicamente uno 0. Allora, la programmabilità, per cui il nome, della PLA deriva dal fatto che io, sono progettista, posso decidere quali di questi diodi stanno effettivamente connessi e quali eliminare dal circuito. Per esempio, se elimino questo e elimino quest'altro, che succede? Succede che adesso la funzione che io genero viene ad essere l'end tra i letterali in cui i diodi sono rimasti interi. Quindi avrò x con 0 diretto per x con 1 negato. Questo mi è chiaramente molto più utile. Stessa cosa a questo punto posso fare su tutte le altre linee di prodotto. Quindi, se io ho n varianti e n righe di prodotto, allora posso generare fino a m prodotti distinti tra queste n varianti. Ok? Attenzione! Mentre nel caso delle ROM noi generiamo essenzialmente tutti i possibili interni, che non facciamo altro che replicare la tavola di verità, quindi all'interno delle ROM ci sono tutti i possibili interni della o delle funzioni che vogliamo realizzare. Qui invece non sono forzato a utilizzare il termine, posso usare anche termini prodotto mancanti di uno o più variabili. Ok? Cosa si faccia adesso con questi termini prodotti? Ciascuno dei termini prodotto finisce in una seconda matrice. Che disegno un po' distanziata per dotata di un numero, certo numero di colonne, generalmente diverso sia la N che la N, diciamo la P colonne. Quindi, matrice che viene chiamata matrice degli OR, perché come vedremo adesso qui realizzeremo degli OR. La matrice degli OR ha tante righe quanti sono le righe di prodotto, quindi continua ad avere m righe. Invece un numero di colonne pari al numero di funzioni di uscita che vogliamo ottenere dal dispositivo. Ok? Allora, come facciamo a realizzare gli OR? Vedete, si tratta di mettere in OR, no? Uno, due o più tra i termini prodotti che abbiamo generato. Allora che si fa? Si usa il circuito selettore di massimo, sempre a dividere, sempre giocando con Dio. Allora, ciascuna delle colonne ha una resistenza di carico connessa stavolta al meno. Orientazione negativa, stiamo lavorando con il selettore di massimo. Ciascun termine prodotto che diventa ingresso all'OR corrispondente a ciascuna colonna verrà connesso tramite un dito a stavolta in questo modo. E così via. È evidente che se io i diodi li lascio tutti connessi, così come arrivano in origine, no? Appena fabbricato, appena il circuito è stato fabbricato, non farò altro che avere, in questo caso, quattro funzioni di uscita, tutte identiche, no? Perché ciascuna di esse è l'OR di tutti i termini che ho generato nella matrice. Allora, a questo punto, per poter, se io volessi, ad esempio, una prima funzione che sia uguale al prodotto, alla somma, all'OR, tra i primi due termini prodotti che ho generato, cosa devo fare? Devo lasciare integri i due diodi corrispondenti alle righe di prodotto che mi interessano ed eliminare tutti gli altri. Se invece, come seconda funzione di uscita, volessi l'OR tra la prima riga di prodotto e l'ultima, allora cosa farei? Lascerei integro il diodo sulla prima riga, eliminerei tutti gli altri diodi, tranne l'ultimo, quello che sta attestato sull'ultima riga. Vedete, a questo punto ho fatto l'OR tra questa linea e quest'altra, che sono a loro volta prodotto, due distinti prodotti di variabili. Quindi in questo modo posso realizzare B funzioni, ciascuna delle quali è fisicamente espressa come OR di N. E l'N è non necessariamente tra tutte, non è necessariamente un termine, ma è un generico termine prodotto. Quindi con un numero di variabili non necessariamente identico al numero di variabili in questo circuito. Quindi è chiaro che in questo modo ho un numero di, chiamiamole locazioni, no? Quindi di incrocio, così come nella ROM ciascuna locazione di un bit era un incrocio con la matrice. Qui avrò un numero di incroci molto minore che non per una ROM corrispondente, no? Tenete presente che se io ho n variabili, a che cosa equivale una PLA così organizzata? Equivale a una ROM, no? Con 2 alla n locazioni giusto? Perché posso accettare n varianti, più alla n rotazione, e parola da pippi, per tante quante sono le funzioni che posso generare. Bene. Chiaro che qui il numero di incroci è infinitamente inferiore rispetto a 2 alla n. Quindi sotto questo aspetto la PLA è sicuramente più economica e probabilmente anche più flessibile. Cioè è meno flessibile perché è evidente che non posso realizzare qualunque funzione di n varianti. No? Attenzione, questo è importante. Perché se io ho soltanto 5 righe di prodotto e 4 varianti, poniamo, è chiaro che non potrò realizzare, a meno di non riuscire a semplificarla manualmente, prima di entrare a programmare il circuito, non potrò realizzare nessuna funzione di 4 variabili che debba essere espressa con 5 termini di prodotto, cioè su un numero di termini di prodotto superiore al numero di righe prodotto disponibili. Mentre nella ROM non ho nessuna di queste limitazioni. Se io ho una ROM con 2 alla n locazioni, posso realizzare qualunque funzione di n variabili. Chiaro? Invece sulla PLA posso avere limitazioni sul numero di funzioni generabili. Quindi è il prezzo che si paga alla maggiore semplicità circuitale. Oggigiorno invece non vengono realizzate così le PLA. Perché qui ci sono problemi di natura elettrica, perché la tensione su questo punto, essendo già passata attraverso dei diodi, comincia a degradare, perché qui mi servono dei buffer per rigenerare le tensioni, quindi delle cose che non invertono, ma semplicemente riportano le tensioni corrispondenti ai livelli logici ai valori standard. Qui, anche qua, la tensione è degradata, quindi servono dei buffer in più, e così via. Allora, si preferisce oggigiorno realizzare le PLA utilizzando ancora, come nel caso delle ROM, transistori di tipo NMOS. Solo che adesso la logica interna cambia leggermente, perché come vedremo, per anticipo, anziché realizzare degli OR di AND, realizzeremo dei NOR di NOR. Abbiamo sempre una matrice, diciamo, chiamiamola di ingresso, solo che adesso, mentre nel caso della PLA classica è una matrice di N, adesso diventa, come vediamo per un attimo, una matrice di NOR. Quindi abbiamo sempre delle righe che adesso sarebbe improprio chiamare righe di prodotto, visto che stiamo realizzando un NOR, dovremmo chiamarle righe di somma. Ma, diciamo, per comodità, continuiamo a chiamare le righe di prodotto. Continuiamo ad avere due n, cioè il doppio di colonne rispetto al numero di variabili. Da una colonna ricaviamo l'altra tramite il vettore, in maniera da avere una colonna per i letterali diretti, per le variabili in forma diretta, una colonna per le variabili in forma negativa. X0, X1 e via dicendo. Allora, ricordate come è realizzato il NOR con circuiti MOS? In maniera molto semplice. Basta i due ingressi, X e Y, e poi qua, nel caso di MOS, avevamo visto un'altra coppia di transistor. Nel caso puro MOS, c'è semplicemente una resistenza. Nella realtà anche questa resistenza è realizzata con un singolo transistor, però non ci interessa entrare in questo dettaglio. È un singolo transistor che si comporta come una semplice lettura. Allora, come facciamo a utilizzare questo concetto da quest'altra parte? Beh, noi vogliamo essenzialmente mettere in NOR, no? Le colonne. Quindi avremo qui una resistenza di carico per ciascuna linea. E ad ogni incrocio abbiamo un transistor RMOS, in cui il gate è collegato alla colonna, ossia l'ingresso della porta di connessione, e il driver sta collegato alla linea. E così. Uno dirà, una volta che io compro, vado in negozio e compro una PLA di questo genere, sia essa diodi, sia essa a transistor, e assodato che mi ritrovo tutti i diodi o tutti i transistor già connessi, come faccio a levarli a piacimento? Ci sono varie tecniche. Nei primi dispositivi qui c'erano dei fusibili. Per le cose che letteralmente, facendo passare una corrente sufficientemente elevata, si bruciava, per cui lasciava interrotto il collegamento. Oggi come oggi sono tecniche un po' più sofisticate, ma diciamo alla fine l'effetto finale è quello di eliminare, se non altro dal punto di vista logico, eliminare il transistor del circuito. Quindi qui che succede? Così come stiamo connessi, vedete, abbiamo il NOR, no? A questo punto la riga più la resistenza più i transistor formano un NOR tra tutte e quattro le colonne, che chiaramente sarebbe del tutto inutilizzabile, perché avremo x0 più x0 negato più x1 negato in tutto negato, no? Che ci dà identicamente 0. Allora, poiché noi vogliamo realizzare un ben preciso, no? Predefinito termine somma, occorrerà semplicemente, sarà sufficiente eliminare gli opportuni transistor, no? Corrispondenti a quei letterali che non entrano in gioco nel modo che vogliamo realizzare. Ad esempio, avendo levato questi due, io posso realizzare il nodo tra x con 0 e x con 1. E naturalmente sulla seconda riga, se mi servisse il NOR x con 0 negato e x1, allora lascerei integri il transistor corrispondente a x con 0 negato, quindi questo, e il transistor corrispondente a x1 diretto, quindi quest'altro. Ok? Per cui a questo punto, se ho n variabili, come nell'altro caso, e n righe di, chiamiamole di somma, a questo punto io posso realizzare fino a n distinti NOR, no? Tra n NOR di n variabili, al mio piacimento. Quindi la matrice di NOR, la prima matrice di NOR, sostituisce quella che era la matrice di n nella PLA classica. In uscita invece che successo? Beh, abbiamo una cosa analoga. In uscita abbiamo ancora una matrice di NOR. Poiché i nodi di uscita sono adesso questi verticali, la mia resistenza di carico sarà applicata sulle colonne. Sarà connessa, contrariamente al caso della PLA classica, ancora al positivo, no? Perché continua a realizzare un NOR. Avrò i colonne, se i sono le funzioni distinte che io voglio realizzare, e adesso ciascuna colonna mi realizza un NOR, esattamente allo stesso modo. Quindi, cosa succede? Succede che adesso il gate del transistor sta collegato alle linee. E così. e qui prendiamo le misure. Alla fine, anziché funzioni, no? Espresse come all the end, posso realizzare funzioni che dovrò esprimere, prima di programmare la PLA, in forma NOR-NOR. NOR-NOR è facile, no? Abbiamo già visto, dovreste ricordarlo. Possiamo farlo direttamente su una mappa di Carnot. E mentre nel caso di ROM per realizzare funzioni io non ho bisogno della mappa di Carnot, perché anche mi è sufficiente la sola tavola di verità, qui adesso la mappa di Carnot potrebbe spesso, anzi quasi sempre, torna utile, perché se io riesco a semplificare l'espressione della funzione posso risparmiare sul numero di termini prodotto e impegnati. Ok? Allora, supponiamo di avere una mappa di Carnot fatta così, di quattro variabili, x0, x1, x2, x3, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, e immaginiamo che abbia, lo mettiamo a caso, non ha nessuna importanza quale sia. Ok? Allora, se vogliamo realizzare il tutto in forma ordien, lavoriamo sugli uni, come sappiamo. Se invece vogliamo ottenere alla fine un NOR di NOR, no? Sappiamo che il NOR di NOR, in virtù della legge di De Morgan, è equivalente, no? all'OR di END, all'END di OR, scusate. Ok? Quindi dobbiamo giocare sui max termini, non più sui min termini. Quindi andremo a realizzare questo, questo, e se vogliamo semplificare al massimo questo. No? Quindi ce la caviamo con 1, 2, 3, 4 max termini. 4 termini sommi, non è corretto chiamare max termini. Il max termine è quello corrispondente a una singola casella. Allora, riportando il tutto, come facciamo a esprimere ad esempio questo primo? Abbiamo x2 negato più x3 negato. Vanno negati. Cioè noi vogliamo ottenere lo 0 della funzione. E quando x2 è uguale a 0, quando x3 è uguale a 0, vogliamo ottenere il 0. Quindi dall'etichetta che assegniamo, per ottenere il termine somma, dobbiamo negare le variabili. Infatti, questo termine è uguale a 0 solo quando x2 e x3 sono entrambi uguali a 0. Se andiamo a realizzare per esempio quest'altro, no? Abbiamo che la funzione deve andare a 0 quando x0 e x1 stanno entrambi, quando x0 e x1 e x3 stanno entrambi a 1. Quindi il termine successivo sarà x0 negato più x1 negato più x3 negato. E questi vanno in prodotto col termine somma che abbiamo visto prima. E così. Ok? Per la legge di De Morgan il passaggio da prodotto di somme a NOR di NOR è immediato. Questo sarà uguale al NOR, così come immediato il passaggio da OR di END a NEND di END, sarà NOR di che cosa? Di NOR di X2 e X3, NOR di X0 negato, solo negato, X3 negato e così via. Se volessimo rappresentare questi termini sulla nostra PLA, ci serve intanto una terza coppia di colonne, faccio spazio, x2, ci serve anche una quarta coppia di x3, e allora non devo far altro che connettere, quindi che connettere i transistori agli incroci corrispondenti al primo termine somma, x2, x3. Qual è la colonna corrispondente al distributore diretto? È questa. Sto realizzando questo termine prodotto, questo termine somma sulla prima riga. Devo piazzare un transistor qui, indico così, con un pallino marcato il fatto che lì c'è il transistor, connesso. Quindi X2, X3, altro pallino qui, e in questo modo realizzo questo termine somma. Per realizzare il secondo devo utilizzare una nuova riga. Quindi X0 negato, quindi vado su questa colonna. X1 negato, vado su questa colonna. E infine X3 negato, vado su questa colonna. E così via. Allo stesso modo realizzo tutti gli altri termini somma che ricavo dalla mappa di Carnot. In uscita invece, poiché la mia funzione di uscita è una sola, devo mettere in NOR tutte queste righe somme, e quindi devo avere un transistor per ciascuna delle righe che ho realizzato per questa funzione. Ok? Normalmente le PLA, ma questo accadeva quasi già fin dall'inizio, hanno un buffer tristate su ciascuna delle uscite. Questo per consentire l'espansione, quindi la possibilità di connettere tra loro due o più PLA in maniera da ottenere una PLA equivalente o con un numero maggiore di termini di righe o con un numero maggiore di termini insomma, di funzioni. Però noi non ci occuperemo di questa espansione. Quando avremo a che fare con circuiti che potrebbe essere improponibile realizzare con ROM e diventa difficile realizzare a forte, noi ricorreremo a PLA e potremo tranquillamente fare l'ipotesi che la PLA abbia le dimensioni che ci servono. Anche perché poi entra in gioco diverse questioni, se esistono algoritmi per ottimizzare l'impegno degli incroci nelle PLA, sono cose che non ci toccano eccessivamente. Quello che è importante invece è che, cosa che avveniva anche fin dalle primissime PLA, riuscite prima ancora di finire sul buffer tristate, finivano su un NOR esclusivo. Si dirà, perché mai su un NOR esclusivo? Se ricordate la proprietà, una delle proprietà del NOR esclusivo, 0 NOR esclusivo x uguale x, 1 NOR esclusivo x uguale x negato. Allora che succede? Succede che il secondo ingresso di ciascuno di questi NOR esclusivi, io, utente della PLA, lo posso programmare a mio piacimento, in maniera da farlo diventare o 0 o 1 logico fisso. In questo modo, vedete, posso realizzare o la funzione in forma negata oppure la funzione in forma diretta. Quindi posso generare su questo punto o la mia F, cioè quella che mi serve alla fine, e allora programmerò l'altro ingresso con uno 0, in maniera che questo F passi immutato. Oppure posso generare lungo le due matrici la mia F negato, anziché la F, e applicare qui un 1 con un 1, in maniera che in uscita ottengo ancora la volta la funzione del due. Questo perché? Perché a seconda di com'è, evidentemente, no? A seconda della distribuzione dei zeri e degli uni, potrebbe venirmi più semplice realizzare come NOR di NOR non la F negata, ma direttamente la F. Questo è sempre il caso in cui gli uni siano pochissimi. Supponete di avere una funzione fatta così. Probabilmente a realizzare tutti questi zeri verrei a impegnare un numero eccessivo di righe sulla prima matrice, ma realizzando soltanto questi, quindi pratica pensando di realizzare la F negata anziché la F, impegno soltanto due righe. Dopodiché in uscita non faccio altro che negare il risultato e ottengo ancora la funzione desiderata. Ok? Ma direi che sulle PLA a questo punto non c'è altro, se avete qualche dubbio.
Ma diciamo che
costituiscono una forma intermedia di implementazione tra la ROM e il circuito a porte, cosiddetta logica cablata. Abbiamo finito con i moduli combinatori fondamentali e adesso possiamo esaminare una categoria ancora di reti combinatori, di fini combinatori, in cui il circuito che realizza una data funzione è a sua volta costituito da più moduli identici. In generale disposti in questo modo, intanto come array unidimensionale. Vedremo poi gli array bidimensionali che servono a realizzare, per esempio, i moltiplicatori. Allora, intanto, ciascuno di questi moduli, che noi chiameremo celle, per esempio,
ciascuna cella accetta uno o più ingressi, diciamo così, di operando. Diciamo, il nostro, in questo esempio, è cercato due operandi.
Di solito viene prodotta una qualche uscita da ciascuna cella, non sempre. Per esempio, nel caso dei comparatori, vedremo che l'uscita da ciascuna cella non ci interessa molto. E in ogni caso, altrimenti non avremmo quella che si chiama una rete iterativa, c'è una qualche forma di comunicazione tra una cella e la cella e le celle adiacenti. L'interconnessione non è da una cella a tutte le altre, ma soltanto alle due celle adiacenti. Quindi questa cella comunica, per esempio in questo verso, diciamo che in generale si potrebbe disegnare quando sia avanti e indietro, ma noi ci limiteremo a casi in cui i segnali tra cella e cella vanno in un'unica direzione. Chiaramente avremo a questo punto, sulle due celle estreme, un ingresso e un'uscita, sia dalla sinistra che dalla destra. Questa diciamo, è la struttura generale di una rete iterativa. Chiaramente posso avere un numero arbitrario di operandi. Le linee di intercomunicazione tra cella e cella non sono limitate a una in un verso, possono essere anche più di una, così come le uscite dalla singola cella possono essere costituite anche da più di una. Facciamo, noi non arriveremo mai a questi eccessi. Il caso più semplice è quello di un circuito comparatore. Cosa deve fare il circuito comparatore? Supponiamo di avere operandi di tipo numerico a n bit. Per non complicare le cose, supponiamo che i numeri espressi su questi n bit siano numeri assoluti, quindi sempre da considerare sempre positivi. Vogliamo un circuito che ci dica alla fine, avendo presentato un operando i e un operando y, se, che ci dica alla fine se x è maggiore di y, se x è minore di y, oppure se x è uguale a y. E vediamo se riusciamo a farlo, a fare questo lavoro con una rete iterativa. Allora, se qualcuno ci presentasse le due sequenze di bit su un pezzo di carta, noi come faremo a stabilire quale dei due è maggiore? Perché alla fine, in questi casi, no? Come quasi sempre, non si fa altro che implementare lo stesso algoritmo che noi usiamo dovessimo fare il lavoro a mano, con carte matite. Se mi si presenta questa sequenza di bit, 2, 4, 6, 8 bit, con l'ipotesi che il pit a sinistra sia il più significativo, allora io come faccio a decidere, no, con carta e matita, quale dei due è maggiore dell'altro? Beh, si parte dal bit più significativo. Intanto attenzione, qui esistono due algoritmi. Diciamo, noi più lezioni ne faremo uno solo dei due, l'altro ve lo lascio come esercizio. Cioè possiamo iniziare la scansione o a partire dal bit più significativo o a partire dal bit meno significativo. Vediamo i due algoritmi, poi il circuito del secondo caso lo lascio a voi. Partendo dal bit più significativo, è chiaro che se mi ritrovo due bit uguali, no, nella posizione all'estrema sinistra, non posso decidere quale dei due è maggiore. Quindi devo andare avanti alla successiva posizione. E così via, no, fin tanto che non trovo due bit diversi nella stessa posizione. Arrivato a questo punto, no, posso decidere, senza neanche andare a scandire il bit diverso, posso decidere subito quale dei due è maggiore. In questo caso è evidente che abbiamo x minore. Perché? Perché arrivati alla terza posizione a partire da sinistra, no, e avendo finora incontrato solo bit uguali, arriviamo a un punto in cui ci troviamo x uguale 1, x uguale 0, il che ci lascia senza necessità a questo punto di andare a vedere cosa accade sui bit via via meno significativi, che tanto sono irrilevanti sotto questo aspetto. Possiamo decidere immediatamente che x è minore di y. L'altro algoritmo, quello in cui io parto dal bit meno significativo, ed è quello che faremo qui perché è anche quello che è stato nel vostro libro, quindi per vostra comodità, di che cosa consiste? Consiste nel cambiare decisione, consiste essenzialmente nel cambiare decisione man mano che io mi muovo verso il bit più significativo. Ossia, parto con l'ipotesi che siano entrambi uguali, dopodiché analizzo la prima posizione. Da quello che vedo qui, no, e posto che nulla di nuovo accade sui bit successivi, comincio col dire, vabbè, finora mi risulta che Y non sia maggiore di X. E vado avanti tenendo questa informazione. Quindi attenzione, questo è importante. Mentre partendo da sinistra, no, non mi interessa ricordare cosa è successo nel bit precedente, salvo essere conscio del fatto che finora ho incontrato solo bit uguale tra loro, qui invece mi serve ricordare, no, nel passaggio alla posizione successiva, che finora io sono nella condizione y maggiore di x. Arrivato a questo punto trovo una coppia di bit che mi conferma in questa decisione e passo avanti. Chiaramente se mi ritrovo due bit uguali la mia decisione non cambia, perché se il numero restasse così, no? Ho visto male, non so, allora, y maggiore a questo punto incontro uno 0 su y e un 1 su x, quindi cambio la mia decisione, cioè ignorando tutto ciò che è successo fino a quel momento, e adesso la mia decisione provvisoria rimane x maggiore di y. Vado avanti, trovo due bit uguali, non cambio decisione, perché se il numero restasse così avrei ancora x maggiore di y, e così via. Ok? Arrivato alla fine, no, genero in uscita l'ultima decisione presa. A questo punto come diventa la struttura della nostra rete? Quindi, siccome io uso lo stesso algoritmo ad ogni posizione, no, io non faccio altro che trasformare questo meccanismo in una rete interattiva. Il software sarebbe il loop che io eseguo, e quindi il corpo del loop consiste nelle operazioni che eseguo in ciascuna posizione. In software il corpo del loop corrisponde alla struttura della singola cellula. I segnali che passano da una cellula all'altra corrispondono alle informazioni che io faccio passare da ciascuna iterazione del loop alla successiva. Chiaramente nel nostro caso la comunicazione tra cellule adesso non è più bidimensionale. Abbiamo due operandi per cellula, diamo dei numeri, quindi x con 0 da interpretare come bit meno significativo di x, x con 1 possiamo, una volta determinata la struttura della singola cellula, a questo punto la dimensione della rete iterativa non ha più nessuna importanza, perché sono cellule sempre identiche che si ripetono.
Y0, Y1, Y2, Yn-1.
Sono i due parametri. Non mi serve generare nessun numero come risultato, dunque la cellula non deve avere nessuna uscita specifica per me. Devo soltanto trasmettere le informazioni da cella a cella e comunque in una sola direzione, quindi da una cella alla cella più immediatamente più significativa, così come facevo qui, e alla fine ciò che esce dalla cella di estrema sinistra dovrà essere la decisione finale. Adesso, che tipo di informazioni devo trasmettere da cella a cella? Abbiamo detto che essenzialmente dobbiamo dire se la decisione che io ho preso finora è x maggiore di y, y maggiore di x, oppure x uguale a y. Quindi essenzialmente tre distinte informazioni che dobbiamo codificare su due bit, essendo tre le informazioni. Ok? A questo punto cominciamo a vedere qual è il codice, diamogli dei nomi. Diremo che ciascuna cella genera un'uscita A e un'uscita B, sulle quali viene codificata la decisione presa fino a quella cella e che viene comunicata alla cella successiva. Noi diciamo AI e AO, BO per indicare che sono le uscite AB dalla singola cella, e AI, BI per indicare che sono gli ingressi A e B alla singola cella. In pratica, a questo punto, vedete che la singola cella può essere realizzata come un normale circuito combinatorio che accetta in ingresso il bit del numero X, il bit del numero Y, i due bit dell'informazione che proviene dalla cella precedente, e deve generare un'uscita soltanto i due bit di decisione per la cella successiva. Chiaramente tutte le cellule sono, hanno struttura identica, quindi noi abbiamo trasformato un problema su n bit a un problema su un singolo bit. E ci costruiamo la tavola di verità, visto che si tratta di un circuito combinatorio da realizzare. Allora, cominciamo a decidere qual è il codice che usiamo per la trasmissione di informazioni tra cella e cella. Allora diciamo che AB, se sono entrambi uguali a 0, significa che la decisione presa corrisponde a x uguale a y. Se A è uguale a 1 e B è uguale a 0, significa che la decisione presa è x maggiore di y. Chiaramente sono codifiche arbitrarie, potreste divertirvi a scegliere una codifica diversa e a vedere che succede. Nessuno ci impone di usare questa corrispondenza. Lo usiamo per comodità, cioè facendo corrispondere A a x, B a y, 1, 0 significa che A maggiore di B, quindi x maggiore di y, 0, 1, x minore di y. Chiaramente il caso 1-1 non ci interessa, per cui diciamo per noi, se ci fa comodo, lo useremo come condizione di don't care. Allora, cominciamo. Se la cella riceve 0-0 sui due ingressi che provengono dalla cella precedente, da quella che sta alla sua destra, da quella che sta in posizione immediatamente meno significativa, cosa succede? E quello che succede dipende dalla combinazione dei valori che ci troviamo su x e y. È chiaro che se x e y hanno valori uguali, noi non facciamo altro che ritrasmettere in uscita la decisione che ci sta arrivando dall'ingresso. In questo caso, quindi 0, 0, 0, 0. Viceversa, attenzione, poiché stiamo andando, come abbiamo visto prima, dai bit meno significativi ai più significativi, se i due bit degli operandi sono diversi tra loro, ignoriamo la decisione che ci sta arrivando dalla cella precedente e forziamo quella corrispondente allo stato di due bit. E a vedere, qualunque sia questo lo indicheremo dopo, no? Qualunque sia A, I e B, se X è 0 e Y è 1, dobbiamo generare A uguale a 0 e B uguale a 1, secondo la codifica. Viceversa, dobbiamo generare A uguale a 1 e B uguale a 1. Chiaro? E allora la mente in tutti gli altri casi, no? Se riceviamo da A e B 0, 1, che significa che fino a quel momento abbiamo trovato x minore di y, allora che succede? Nel caso in cui i due bit e x e y siano uguali, manteniamo la decisione presa, quindi la ritrasmettiamo in più. Invece, se i due bit sono diversi, ignoriamo la decisione che ci viene suggerita dall'ingresso e forziamo quella corrispondente a ciò che stiamo vedendo a livello di considerazione segreta, 0, 1, 0, e così via. Ok? A questo punto è sufficiente, forse siamo davanti al solito problema di realizzare un normalissimo circuito combinatorio, per cui partiamo e ci costruiamo, partiamo dalle solite mappe di Bernoulli. Vogliamo completare questa tavola di verità? Sì, perché ci sono ancora. Quindi sarà diventare un uomo. Allora, replico il tutto. Se riceviamo 1, 0 in ingresso a I, B, X con K, Y con K, a ovvio, allora, se i due bit di ingresso sono uguali, io mantengo la decisione stessa. La decisione suggerita, non prendo la decisione. 1, 0. Se i due bit sono diversi, allora forza, ignora quello che sta arrivando. Infine, nel caso A e B è tra due uguali a 1, già sappiamo che è un caso che non si deve mai presentare, e quindi a questo punto qualunque sia il X e Y, non ci interessa cosa accade sull'uscita. Allora, ci servono due sole mappe di Carnot, no? A quattro variabili ciascuna. Una per A, A O, l'altra per B O. Diciamo A I di in alto. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, e X con K, Y con K sulle righe. Allora, cominciamo a lavorare sul 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. E poi quattro indifferenti, quattro domini. Per B0 abbiamo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e ancora quattro domini. Ok? Poi vedete che è abbastanza facile realizzarlo, possiamo prendere questo implicante che diventa x con k, y con k negato poi possiamo prendere quest'altro che diventa i diretto per x con k, e poi possiamo prendere quest'altro che diventa ancora i per che cosa? Y k negato. Mentre per Dio cosa abbiamo? Abbiamo questo significante, quest'altro e quest'altro. Quindi ancora tre termini nuovi. Questo adesso è x negato con k di detto più b di detto per x con k negato più b per y con k di detto. Ok? Se non ci interessa, attenzione che nel caso di leggi iterative difficilmente si fa un problema di velocità, perché come capite, no? La velocità con cui questa rete produce il risultato è evidentemente, la lentezza con cui è evidentemente proporzionale al numero di cellule, no? Se io ho due cellule, soltanto due cellule, e ciascuna di queste cellule è realizzata per esempio come or di end su due livelli, e allora quanto tempo deve trascorrere dal momento in cui presento gli operandi al momento in cui ottengo il risultato? Beh, qui devo passare attraverso due livelli, qui devo passare attraverso altri due, e operando due livelli uscito. Quindi avrò quattro livelli in totale. Se ho n celle, avrò un totale di 2n livelli da attraversare. Per cui, in casi di questo genere, non si fa un gran problema di velocità. Vedremo però che nel caso degli addizionatori, lì avremo problemi di velocità, come sempre in un circuito aritmetico, e allora ci inventeremo delle cose molto strane. Però qui, a questo punto, no, non è un problema. È evidente, questo lo possiamo realizzare su due livelli, è facile vedere come. Però, volendo, potremmo anche raccogliere A con I, vedete? Mettere in evidenza A con I e ottenere così una rete a tre livelli. Questo diventa uguale a che cosa? X con K negato più A con I per X con K più Y con K negato. Mentre quest'altra diventa x con k negato, x con k diretto, più b, i, per x con k negato, y con k diretto. Possiamo realizzarlo come nende di nende, perché adesso siamo su tre livelli. Ma ugualmente bene potremmo realizzarlo come or di n di or. Allora, su nend abbiamo nend finale a due ingressi, poiché due sono i termini. Primo nend che accetta le variabili nella stessa forma, poiché siamo sul secondo livello, le variabili vengono accettate nella stessa forma in cui le troviamo nelle espressioni xk, yk negato. Chiaro che io dico tre livelli, ma in realtà sono quattro, perché devo tenere presente, come al solito, degli invertitori che mi servono per negare alcune o tutte le variabili. Poi avrò un secondo NEND, dove qui entro col termine A integrato stavolta. Ricordate la storia? Le variabili che entrano su livelli... No, è in diretto, perfettamente. Siamo sul secondo, le variabili che entrano sui livelli pari, primo, secondo, eccetera, rimangono immutate, le variabili che entrano sui livelli dispari vanno negate. Solo queste sono negate. quindi qui avrò ancora un NEND che accetta l'ingresso XK negato, perché sto entrando sul livello di disparità, YK livello. E l'altro è la struttura NADA, cambiano soltanto i nomi delle variabili. Poi disegniamo, ora questo è O. Io sono libero da un certo diverso perché cerca di semplificare un po' usando dei termini comuni, cioè, ma chiaro che un circuito vale l'altro, no? Purché funziona. Qui abbiamo x con k negato, yk diretto, qui abbiamo b e qui abbiamo x con k diretto, y con k negato. Vedete, abbiamo in realtà questo NAND che è comune a quest'altro. Sono due NAND che accettano entrambi x con k diretto e y con k negato. Quindi potremmo metterli in comune tra le due NAND, non lo vedete anche altrimenti qua. La linea di due. Così come abbiamo ancora questo NEM che è identico a quest'altro, vedete, entrambi accettano il K negato e il K negato. Quindi mettendo assieme le due reti e semplificando verremo a risparmiare due NEM per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 NEM. Quindi mettendo assieme le due reti anziché 8 se le tenessimo separate. Indipendente. Chi è che ci dà il risultato finale? Il risultato finale ovviamente lo otteniamo come uscita dall'ultima cellula. Qui avremo il codice corrispondente alla decisione finale. Che cosa applichiamo qui agli ingressi AID della prima cellula? E come facciamo a inizializzare la rete? E come se in un loop software dovessimo inizializzare il loop? Vabbè, così come abbiamo fatto nell'algoritmo manuale. Partiamo dall'ipotesi che ciò che abbiamo trovato finora, anche se non c'è niente, corrisponde a operandi uguali.
E di chi applicheremo qui?
Ok? Ripeto, allora, se volete divertirvi potete provare a vedere qual è la struttura della rete iterativa e quindi della singola cellula nel caso in cui dovessimo realizzare una comparazione a partire dal bit più significativo anziché da quello meno significativo. Yeah.